Amen. Wow, molte volte noi non pensiamo che ci sono queste cose, ma sapete, tutto quello che sta avvenendo ci fa capire una cosa, che i tempi sono sempre più stretti, che Gesù sta ritornando di nuovo per la seconda volta. E io credo che la cosa importante è essere trovati pronti, ok? Ma intanto dobbiamo andare avanti e cercare di vivere secondo i suoi insegnamenti, prendere forza da lui, perché tante volte, sapete, vogliamo prendere forza da noi ma ci stanchiamo. Qualcuno disse: quando la situazione è buona, sfruttala. Quando non è buona, trasformala. E quando non si può trasformare, trasformati tu. Sapete, quando noi mettiamo la nostra parte, le cose cambiano. Quando noi mettiamo la nostra vita a disposizione, le cose cambiano. Molte volte noi pensiamo che sempre devono cambiare gli altri, che le situazioni non funzionano e ci lamentiamo continuamente. Sapete, questo è un periodo che tutti cercano qualcosa o qualcuno. Cercano soluzioni a proprio vantaggio, cercano soluzioni ai propri problemi. È un continuo cercare. Si cerca un lavoro migliore, si cerca una moglie o un marito, questo è buono, ma è un continuo cercare. Tante volte si cerca di lavorare di più per avere una buona economia in famiglia, ma poi, sapete, prendiamo tutto il tempo per fare queste cose e poi lasceremo tutto. Ci sono quelli che cercano il pelo nell'uovo. Vanno a cercare il problema, il difetto, cercano sempre qualche cosa. Ci sono quelli che cercano grane, che cercano guai. Sapete, il consiglio questa mattina è non sforzarti di cercare, di usare metodi, anche perché tutto questo ci stanca, ci affatica. Cercando sempre di risolvere situazioni, ci alziamo le maniche e diciamo: adesso me la vedo io. Ah, sbagliato. C'è un verso che dice: coloro che sperano nell'Eterno non si affaticano e non si stancano. Un altro verso dice: invano si affaticano gli edificatori. Invano si affaticano gli edificatori se Dio non edifica. Perciò molte volte noi mettiamo tutte le nostre energie per non combinare nulla. Vi ricordate Pietro? Un giorno decise di andare a pescare. E lui, la Bibbia dice che si affaticò tutta la notte. Parliamo di un pescatore che sapeva cosa faceva. Dice che il mattino non pescò neanche un pesce. E Gesù disse una frase: Pietro, torna di nuovo in mare e getta le reti dall'altra parte. Uno dice: ma Signore, ma sei debole, hai fame, hai sonno, diciamo, che stai dicendo? Lo dice a me, che sono un provetto pescatore. Ma dice: ma ok, alla tua parola io lo farò. E lui buttò la rete dall'altra parte della barca e dice la Bibbia che lui pescò 153 grossi, perciò passiamo di grossi pesci, che la barca stava per affondare. Chiamarono anche Giovanni e riempirono due barche piene di pesce. Questo è fantastico, perché questo ci fa capire che con i nostri sforzi non combiniamo niente. E stamattina voglio parlarvi di qualche cosa. Dice un altro verso: non è per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Dice la Bibbia che lui dà al giusto mentre dorme. Perciò mentre tu dormi, lui ti dà. Quando noi ci riposiamo, lui lavora per noi. Quando noi ci affatichiamo, Lui riposa. Ecco che è importante questa mattina che tu possa ascoltare, perché è un messaggio che forse è un verso che tutti conosciamo, tutti sappiamo di questo verso. Ecco, possiamo mettere il titolo magari? Il titolo è Cercate prima. Ditelo insieme a me. Cosa? Cercare prima. Il verso 6, 33 di Matteo dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose, mettici dentro tutto quello che vuoi adesso. Quando lui dice tutte, sta dicendo tutte quelle cose che tu ti aspetti, che tu ti stai affannando, che tu sei in ansietà, che ti stai preoccupando, tutte quelle cose che non ti fanno respirare, tutte quelle cose che ti rendono difficile andare avanti giorno dopo giorno, dice tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, cioè date in più, date in aggiunta a cosa? Alla tua fiducia di cercare prima il regno e la sua giustizia. In questo capitolo Gesù, in questi versi, ancora prima e anche dopo, il verso 34, stava parlando dell'ansietà. È una malattia molto frequente oggi, l'ansietà, che viene dalla paura. La paura porta ansietà. L'ansietà, la paura che manchi qualche cosa, le cose che ci mancano, le cose che sono indispensabili. Pensate se dovesse mancarci un frigorifero in casa. Ma una volta come facevano senza frigorifero? Dove li mettevano le cose per mantenersi? Certamente trovavano sistemi, trovavano dei modi perché la roba potesse, diciamo così, durare più a lungo, no? Oggi noi siamo abituati, dovesse mancare, quando viene a mancare l'elettricità per qualche ora, andiamo nel panico, non si vede più niente, niente funziona. Quando viene a mancare il gas, non si può cucinare, non c'è riscaldamento. Andiamo in ansietà, perché tutto serve. Viviamo in un tempo dove tutto ci vuole per vivere. Perché ormai ci siamo anche abituati. Il Signore dice questo verso spettacolare. Io lo so che avete bisogno, ma cercate prima il regno di Dio. Ci preoccupiamo, cibo, vestiti, soldi, mamma mia, luce, gas, adesso la luce e il gas sono raddoppiate, diventa difficile, l'economia in questo momento è in difficoltà, i negozi e le attività sono in grande difficoltà. Conosco delle aziende che spendono 200.000 euro all'anno di energia elettrica perché hanno dei macchinari che assorbono molto per fare quello che fanno. Sono arrivate delle bollette di 400.000 euro. In una casa invece di 150-200 ne arriva una di 350-380. Perciò c'è molta ansietà, c'è molta preoccupazione. Come faremo? Oggi si è in ansia per le persone, per i figli, per i mariti, per tutto quello che necessita. Ma noi perdiamo molte volte di vista qual è la cosa importante. Noi pensiamo che queste siano le cose più importanti, la mia vita, la mia famiglia, i miei figli. Ma Gesù dice, cercate prima della tua famiglia, cerca prima il regno di Dio. Tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Cosa stai cercando? Ti stai stancando con le tue forze di cercare di risolvere qualche problema o di sistemare quella situazione? Io so che stamattina ci sono persone che vivono in questa situazione. Questo voglio dirvi, quando noi cerchiamo di risolvere molte volte, non combiniamo niente, non cambia niente, e tante volte noi leggiamo queste cose, insegnamenti, preghiere, predicazioni, no? Ma continuiamo ad affannarci. È come se non riusciamo a comprendere che questo verso è alla base di tutto, della vita. Quando Gesù disse questo, sapeva Lui cosa si stavano vivendo in quel momento. E infatti il verso 34 dice, non siate in ansietà, solleciti di cosa alcuna. ma le vostre richieste siano note a Dio. Fidatevi di Dio. E quanto Dio ritarda, aspettalo con fiducia. Cercare prima vuol dire dare precedenza. Prima di tutto cercare la cosa più importante. Senza di Lui, Gesù lo disse, senza di me non ce la farete. Ecco, molte volte noi vogliamo cercare di risolvere le cose con i nostri metodi umani, finanziari, di forza. Ma non è per forza, né per potenza, dice quel verso. Ma è Lui che muove le cose, è Lui che chiude e nessuno apre, è Lui che apre e nessuno chiude. Chi ci crede alzi la mano. Amen. Sapete, il centro della predicazione di Gesù, Lui ne parla per 127 volte nei Vangeli, e noi tante volte non ci pensiamo questo. Parla del regno di Dio. Questo è il messaggio centrale di tutto. Molte volte noi non ci pensiamo, andiamo avanti con la nostra strada, con le nostre idee, con i nostri pensieri, con le nostre forze, ed allunghiamo sempre le strade. In questo verso noi possiamo comprendere che cos'è il regno di Dio, questo regno che cambia tutte le condizioni. Sapete, quando noi entriamo in questo concetto semplifichiamo la vita. Chi vorrebbe una vita più semplice da vivere? Mamma mia, quanti hanno una vita difficile? Quasi tutti, oggi tutti rendono la propria vita difficile, perché la vita è difficile. La parola dice che negli ultimi tempi i tempi saranno difficili da vivere. Ecco che il Signore Gesù ci viene in aiuto con questo verso. Sapete, noi veniamo da una cultura democratica. L'Italia è una repubblica dove è il popolo che sceglie chi dovrà governarlo. Prima era una monarchia e c'era un re, poi hanno fatto diventare una repubblica. Ma nel regno di Dio non c'è democrazia, ma c'è teocrazia. C'è un re che comanda e che provvede per tutto. A cosa serve un re? Un re serve finché tutti possono ricevere. Quanti vogliono ricevere questa mattina? C'è qualcuno che sente il bisogno di ricevere qualcosa, un aiuto nella situazione in cui sei? Se vuoi un incoraggiamento questa mattina, se ti senti debole, se ti senti afflitto, se ti senti un perdente, un fallito, se ti senti non ce la farò, tu ce la farai, perché c'è un re. Ma perché questo re provveda per te, tu devi entrare nel suo regno. Amen? Lui ha detto: io ho scelto voi, non siamo noi a scegliere Lui. Dice: io ho scelto voi, perché Lui è un re. Ecco perché Gesù parlò dell'ansietà, perché in un regno è il re che si preoccupa. Molte volte noi siamo preoccupati, come faremo? Cerchiamo in qualche maniera di risolvere i nostri problemi, ma perché non abbiamo fiducia in questo re, o non siamo ancora entrati in questo regno. Perciò Dio vuole farci entrare e capire che cosa vuol dire il regno di Dio. Sapete, Israele un giorno decise di avere un re e uscì fuori dalla protezione del regno di Dio. Dice, e dissero: vogliamo un re. E voi sapete che Dio disse: va bene, vi darò Saul. E cominciarono i problemi di questo popolo, che non sono mai finiti. Perciò il regno non è una repubblica democratica dove ognuno fa ciò che vuole, ma è un governo teocratico dove c'è un re che ci governa, un re che ha autorità, ci protegge e ci dà tutto quello che ci necessita. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date. Gesù disse una frase, disse: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Cioè un re che ha autorità. Sapete, uno che ha autorità domina. Perciò il re di questo regno domina, ha tutto nelle mani, ha ogni decisione nelle mani. Mi ricordo Nicodemo in Giovanni 3, dall'1 al 6, parla di questo uomo, questo insegnante di Israele, che venne di notte a Gesù e le disse: Maestro, io so che tu sei un maestro venuto da Dio. Ma andò di notte perché aveva paura di compromettersi con gli altri, perché viveva paure. Lui cerca in qualche maniera, in modo gentile, con dire con belle parole, no, di dire: sai, io ti conosco, io so che sei, io so chi sei, io ti riconosco. Ma sapete, ma Gesù non le interessa essere riconosciuto oppure no. Lui risponde molto chiaramente e va diritto a un bersaglio e le dice: in verità ti dico, Nicodemo, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Allora, come possiamo ricevere tutto? Dobbiamo, prima di tutto, dobbiamo vedere il regno di Dio. Nicodemo perde il filo e dice: che vuol dire devo nascere di nuovo? Posso io a 60 anni, penso che ne aveva una sessantina, è un anziano, beh anziano, noi ne abbiamo qualcuno in più, ma siamo una persona abbastanza giovanile, per non comprometterci. Non vi dico quanti anni ho, va bene? Ok? Nicodemo ne aveva forse qualcuno più o meno come me, come noi. Ma lui dice: ma come faccio io a rientrare nel seno di mia madre e poi rinascere? Non aveva capito niente, non aveva compreso, non aveva una rivelazione di questa parola. Sapete, se noi non abbiamo la comprensione delle cose di Dio, rimaniamo nello stesso stato in cui ci troviamo. Non riceviamo nulla. Ecco perché molti si lamentano, perché vogliono da Dio, ma non si può ricevere da Dio se noi prima non entriamo nel suo regno, se non cerchiamo prima il regno e la sua giustizia. Perciò rimangono lamenti, ma non cambia la nostra situazione. Se tu non sai chi è il re, che cos'è il regno, in verità ti dico, le disse a Nicodemo, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Prima le disse: non puoi vederlo. Io voglio dirti questo: tu non puoi entrare se prima non hai comprensione di che cos'è il regno di Dio. Molte volte noi li facciamo facili le cose, no? È come se Dio fosse un pulsante, lo schiaccio e Dio non mi risponde. Certo, Dio non risponde ai nostri bisogni. Dio risponde alla nostra fiducia. Amen? Dice: chi lo cerca lo trova. E chi lo trova, trova la vita. Quanti vogliono trovare la vita questa mattina? Quando parliamo di vita, parliamo di soluzioni. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, perciò non può ricevere nulla. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Vedete, se si vive fuori dal regno, si vive nella carne. I nostri sforzi, no? Le nostre possibilità. E allora ci stanchiamo, e poi ci lamentiamo, e poi ci stanchiamo, e poi ci allontaniamo. Chi vive sotto la carne, sotto un altro padrone che non è il regno di Dio, ma il regno di Satana. Sapete, Satana è un essere vivente, nella sua composizione, è un essere vivente, è un essere malefico, è un essere che vuole il male tuo, della tua famiglia, della tua economia, della tua salute, è un nemico. Perciò vivere nella carne vuol dire che lui è il padrone della tua vita. Vuol dire che lui ha possibilità di continuare a rovinare la tua vita. Ecco perché dobbiamo fare un passaggio. Che cos'è questa nascere di acqua e di spirito? Molte volte noi facilitiamo le cose. Ah, se io mi battezzo nell'acqua e io sono battezzato nello Spirito Santo, allora sono nel regno di Dio. Assolutamente no, è sbagliato. Conosco molte persone che si sono battezzate, che parlano in lingue, più di me. E io parlo in lingue, Paolo più di noi, lo dice lui, io parlo in lingue più di voi, di tutti voi, no? Ma io quando io parlo sempre, uso questo dono, specialmente quando sono in macchina da solo, viaggio, non lo faccio davanti agli altri, se non mi prendono per matto, no? Ma lo faccio molto e sento la presenza di Dio, sento la sua guida, sento che, che mi guida, sento l'incoraggiamento quando io metto in questa posizione. Ma nascere d'acqua, sapete, l'acqua noi sappiamo che è la parola di Dio, è il logos di Dio. Allora dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola, da questa. Quando viene predicata questa, la tua fede sta crescendo. Ma noi potremmo sentirle le cose e non cambiare niente. Quanti sentono la parola? Molti sono i chiamati, ma pochi saranno gli eletti, perché se non c'è una rivelazione, si rimane credenti con le pantofole. Al riposo, sempre al riposo. E cosa vuol dire essere battezzati di spirito? Vuol dire che tu hai la rivelazione di questa parola. Nascere d'acqua e di spirito vuol dire che questa parola, quando ti viene predicata e tu la comprendi, per rivelazione ti fa entrare nel regno di Dio. Comprendi le cose di Dio e ricevi tutto quello che tu hai bisogno, tutte le altre cose vi saranno, dice la parola, sopraggiunte. Perciò ci sono persone che si pentono sempre, ma non cambiano mai. Sentono le cose, ma non cambiano mai. Sanno cosa questa parola dice, ma non sono interessati. Ma Gesù è stato molto forte con Nicodemo. Nicodemo, tu sei un maestro, tu insegni queste cose, ma se tu non nasci d'acqua e di spirito, se questa parola che tu dici non ti viene rivelata, la tua vita non cambia e non c'è salvezza, non c'è nulla, non cambia nulla, cari. Questo è un tempo che bisogna dire basta. Molte volte si cambiano, si va di qui e si va di là e si salta a destra e si salta a sinistra e si sentono tutte le predicazioni e si pensa questo. Sapete, le cose non cambiano se io cambio chiesa. Non serve a niente cambiare chiesa. Diceva qualcuno, quella chiesa? Ah, guarda, lì non c'è amore. E qualcuno disse, sì, da quando tu sei entrato si è guastata sta chiesa. Sapete, quando noi cambiamo, cambia tutto. Voi pensate che Gesù è venuto in un luogo, in una situazione, in una condizione facile? Lui è venuto in un momento difficile, sapeva quello che faceva. Lui non è venuto nel 2000, ok? Dove c'erano un sacco di cose. È venuto nel tempo giusto e lui sapeva che quello che lui stava facendo le costava la vita. Molte volte noi vogliamo facilitarle le cose, vogliamo renderle sempre più devo andare in chiesa, ma devo fare questi chilometri. Voglio dirti questo, se non ti costa niente venire in chiesa vuol dire che non vale, che non c'è valore, ma quanto ti costa qualcosa, sappi che Dio lo sta vedendo. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Quando c'è una rivelazione della parola, si cambia attitudine, si cambia carattere, si vedono i frutti nella nostra vita e soprattutto li vedono le persone intorno a noi. Noi siamo sempre pronti a dire questo sta sbagliando. Sono sempre gli altri che sbagliano. Sono gli altri che si comportano male. Oh, ma mai nessuno si guarda e dice anch'io sto sbagliando. Sapete, quando io cambio, le cose cambiano. Se io non cambio, le cose rimangono tali e quali. Vi ricordate cosa disse Gesù alle cinque vergini disavvedute? Quando gridavano, Signore, aprici, aprici. Lui disse, in verità vi dico che non vi conosco. Parlavano di cinque vergini che rappresenta la Chiesa che si raduna, ok? Le dieci vergini sono la Chiesa che si raduna, ma parla anche di Israele questo verso. Ma parla anche a noi come Chiesa, parla a tutti. Cinque erano avvedute e cinque erano stolte. Tutte andavano in chiesa, ma cinque erano avvedute perché erano entrati nel regno. Avevano deciso di spendere, perché sapete, quando parla dell'olio nelle lampade, parla di spesa. Quando non avevano le cinque disavvedute olio, le dissero alle avvedute, dateci dell'olio, quelle le dissero, andate a comprarvelo. E quelli scapparono fuori, andarono subito per vedere di comprare quest'olio. Se stava tornando Gesù, la lampada non poteva accendersi, perciò... E questa è la vita di quelle persone che non cambiano mai, che si lamentano sempre, che hanno la parola, logos, ma non hanno la rivelazione che li cambia. Non serve a niente, cari. Quel giorno davanti a Dio non serve io amo Gesù. Dimostralo che ami Gesù. Sii ubbidiente, perché la prima cosa che Gesù fece per dimostrare al Padre che faceva la sua volontà fu la sottomissione. Lui dice che si sottomise a tutto quello che il Padre le ha detto. Perciò quando noi parliamo di cristianesimo stiamo parlando di qualcosa di grande, di essere come Cristo. Queste cinque vergini disavvedute vivevano sotto un altro regno e un altro padrone. Ecco perché Gesù alla fine non le riconobbe. E noi sappiamo che c'è il regno di Dio, ma c'è anche un altro regno delle tenebre. E noi non possiamo far finta che non esista, perché la Bibbia dice di conoscere le sue macchinazioni, come lui gira intorno a noi per cercare di sviarci, per farci dimenticare la parola di Dio, per farci dimenticare che abbiamo bisogno della rivelazione della parola. Ecco perché nascere d'acqua e di spirito è fondamentale, perché questa parola diventa vivente nella nostra vita. Trasforma i nostri caratteri, le nostre attitudini, parliamo in modo diverso, agiamo in modo diverso, pensiamo in modo diverso, ci confrontiamo in modo diverso. E le persone intorno a noi se ne accorgono se siamo nati da acque di spirito oppure no. Matteo 7,21 dice, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò non basta dire Signore, Signore, non basta dire io conosco Dio, se poi non vivi la sua natura, il suo carattere, il suo amore, il suo perdono. Sapete perché è difficile amare un nemico? Perché non abbiamo realizzato che anche noi siamo stati nemici e lui ci ha amato. Quando tu realizzi che lui ci ha amati fino a dare la sua vita, quando tu realizzi che cosa ha fatto Gesù su quella croce, ma non c'è più niente che ti tiene. Un nemico la vedi un'opportunità. Un nemico lo vedi come un'opportunità per dire voglio fare come ha fatto lui, voglio amarlo. Dice non è facile amare un nemico, certo, neanche tu sei facile da amare. Ma quando tu fai questo, la tua vita sta cambiando, sta trasformando, e quel nemico potrebbe diventare un ottimo amico. Perché siamo tutti uguali, cari. Tutti siamo nemici della croce. Tutti siamo stati nemici della croce. Tutti abbiamo dato un colpettino a quei chiodi mentre lo crocifiggevano. I nostri peccati, le nostre sporcizie, i nostri pensieri, questi passati che ci hanno devastati. Quante cose abbiamo fatto? Abbiamo spinto questi chiodi dentro la carne di Gesù attraverso le scelte sbagliate della nostra vita, i nostri vizi. Perciò tutti siamo responsabili. Versetto 22 dice: allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, ascoltare e mettere in pratica, lo paragono a un uomo avveduto. Che cos'è il rendersi conto che da soli non ce la faremo mai? Amen? Da soli non ce la faremo mai, i nostri sforzi non ce la fanno. Se l'avessimo fatto, Gesù non diceva: cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose ve li darò io. Non cercarli tu, sono io che ti apro delle porte per farti arrivare tutto quello che ti necessita. Non sforziamoci, non perdiamo le nostre energie per cercare di riuscire. Cerchiamo prima il regno. Il regno è intimità con Dio. E riconoscerlo re della nostra vita. Riconoscerlo Signore. Signore vuol dire padrone della nostra vita. Molte volte vogliamo solo dare una parte della nostra vita, ma Gesù, il Signore disse: dammi tutto il tuo cuore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Non dice: dammi una parte, quella parte lì di quel vizietto tienitelo. No, non funziona, cari. Ci rimetteremo, perché questo allunga le strade. Chi vuole ricevere questa mattina velocemente? Io voglio ricevere velocemente, cari. Sapete la maniera per accorciare le strade? No? È fare la sua volontà, è fare quello che lui ha detto. Perciò Gesù poi chiude il capitolo 7 di Matteo, perciò tutto il discorso del sermone sul monte, che inizia dal capitolo 5, piena di regole e consigli. Se voi leggete il 5, il 6 e il 7, sono piene di regole e consigli. E questo serve per ricevere anche come vivere il regno di Dio. Lì ti spiega come vivere il regno di Dio. E Galati 6,16 ci dice: e su tutti quelli che camminano secondo questa regola sia pace e misericordia. Un giorno Gesù parlò a un ricco, una persona benestante, e dice che il ricco non entrerà nel regno, come se chi ha soldi non entra nel regno. Non è questa la giusta interpretazione, perché non dice che non sarà salvato. È che il ricco molte volte non si fa guidare, perché queste sue ricchezze possono essere una benedizione per lui, per la sua famiglia, ma anche per altri e per altre cose, ma si fa dominare da un altro re, che è il re denaro. E Gesù è stato anche lì molto chiaro, molto forte. Sapete, quando tu entri, vedi il regno e entri nel regno, quello che hai non diventa tuo, diventa suo. E quando diventa suo, di solito le cose prosperano. Vuoi far prosperare la vita, l'economia, la famiglia? Dagliela a lui, tutto a lui. Perché lui disse: voi non potete servire a due padroni. Perciò si entra nel regno di Dio attraverso la sottomissione al re. Nel verso 23 dice: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica. C'è differenza fra sentire e ascoltare. Sentire si sente con la mente e facilmente si dimentica. Io vorrei che fra un paio d'ore qualcuno chiedesse a qualcun altro: ma di cosa è successo questa mattina in chiesa? Vi posso garantire che pochi si ricordano. Che molte volte si ascolta con la testa, con la mente, dove arrivano tante altre cose. La parola dice di ascoltare col cuore, non con la mente. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica. Quando tu ascolti col cuore, li metti in pratica. E pratichi le regole del regno. Qual è la prima regola del regno? Prima. L'amore, bravo. Semplice, ma è semplice, è l'amore. Perché Dio è amore, la sappiamo a memoria questa cosa. Ma l'amore, sapete, è un impegno. Amare Dio, cari, è un impegno. Perché non ci fa fare quello che vogliamo. Quando ti sposi, ti sei impegnato con una donna o con un marito, vuol dire che tu non appartieni più ad altre donne o altri uomini. Amen? Appartieni a tuo marito o a tua moglie. Perciò l'amore in famiglia, a livello spirituale, se tu ami Dio, ti sei impegnato, non puoi più appartenere a nessuno. I tuoi occhi appartengono a Lui, non puoi vedere quello che vuoi, non puoi sentire quello che vuoi, non puoi dire quello che vuoi, non puoi decidere quello che vuoi. L'amore ci impegna. Non sono più io padrone, è Lui. Così in famiglia. L'amore impegna. Quando noi parliamo dell'amore siamo così facili a dire ti voglio bene, ti amo. Ma l'amore impegna. L'amore è una sfida. L'amore ti svuota, perché tu non sei più padrone. Molti per amore fanno cose pazze. Tante volte dice ti prendo il sole e te lo porto alla moglie, no? Dice vabbè, parole. E poi gli dici senti vai giù a buttare l'immondizia, ma vai tu, no? Mariti, date il meglio per le vostre mogli, perché è un dono, o neanche un amen c'è stato. Se non sono nessuno è d'accordo, ok, va bene. Allora mogli, fate il meglio per i vostri mariti, mamma mia. Sapete, solo un tempo, poi finirà tutto questo. Quando vivremo appieno l'amore di Dio, perché Gesù tornerà e ci porterà davanti al Padre, presenterà la sposa bella, senza rughe e senza macchie. Sapete, bisogna arrivare a quel punto senza rughe e senza macchie. Non andare avanti secondo te, secondo me. Non sforzarti di portare avanti la tua vita con Dio. Cerca prima il regno. Vedrai che sarà facile poi rinunciare a qualcosa che non piace a Dio. Perciò l'amore per Dio è una regola d'oro. Poi c'è il prossimo, che è il secondo comandamento. Poi possono arrivare anche i nemici, perché quando tu ami Dio e ami il prossimo come te stesso, e vedi un amico lo vedi un'opportunità, non la vedi più come un nemico. E io ti voglio sfidare questa mattina. Non vi dico che ha un nemico, alzi la mano, perché sennò poi tutti quanti mi vedi, c'è un nemico, guarda, vedi? Cioè, allora, che credente sia un nemico? No. Certo che ci sono le persone che magari non ci amano, non ci apprezzano. Forse nel posto di lavoro, forse proprio nella propria casa. Dice che i primi nemici erano quelli della propria casa, disse Gesù. Lo disse lui, Cioè i nemici ci possono essere, ma lui ci dice amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi perseguitano. Signore, tu vuoi troppo. Dio è esigente, cari. Se tu vuoi tutto, devi dare tutto. Amen? Se tu vuoi in pace, allora puoi darle qualche cosa, aspettati qualche qualcosina ti arriva, un piccolo incoraggiamento. Ma se tu vuoi tutto, devi darle tutto questa mattina. Non puoi più camminare con un piede a destra e uno a sinistra, un po' è mio, un po' è suo, vengo, non vengo, leggo, non leggo, oggi faccio il santo, ma in questa cosa me la vedo io. No, non funziona. Non funziona, cari. Cercate prima il regno. Nel regno c'è santità. C'è forza per andare avanti. Vuoi forza per andare avanti? Devi entrare nel regno. E quando la parola ti dice che devi nascere d'acqua e di spirito, vuol dire che questa parola, se diventa carne dentro di te, tu avrai la forza di andare avanti. Anche se ci sono pressioni, se ci sono compressioni, metti prima Lui al primo posto. Ti prego questa mattina. Forse hai messo anche i tuoi problemi al primo posto. Pensi sempre ai tuoi problemi. I tuoi problemi non cambiano se tu ci pensi. Gesù disse, venite a me voi tutti che siete problematici, pieni di problemi, di situazione. Io vi libero. Amen, è facile, cari. Noi tante volte allunghiamo le strade, la facciamo difficile, perché vogliamo, desideriamo che le cose cambiano, ma non cambiamo noi, ma se non cambia noi, non cambiamo noi, le cose non possono cambiare. Perciò la sottomissione al re e alla sua parola veramente sono alla base del regno di Dio. Molte volte ci sono delle prove, ma tante volte le prove servono per scuoterci. Le prove servono, dice che le prove vengono per approvarci, non per distruggerci. Se tu sei entrato nel regno e stai passando delle prove, non ti preoccupare. Le prove servono perché tu possa avere più comunione, più intimità con Dio, possa di più ricevere da Lui per poter dare. Molte volte noi dobbiamo essere scossi dalle prove. Noi siamo diritti, ah, io ho il mio ministerio, ho la mia chiamata, ho il mio lavoro, ho la mia famiglia, devo pensare a queste cose. Ciao. Buona passeggiata, caro. Lui è sereno e tranquillo, perché ha fiducia, esso va dal papà, vedete? Va in fondo, va dal papà, dalla mamma, perché lui sa dove andare. Noi sappiamo dove andare? Molte volte? Alla base del regno ci sono le beatitudini, perciò non parla di opere o di regole, ma di attitudini, perciò sono disposizioni naturali verso particolare attività, posizione che tu devi prendere. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Qui qualche religione ha detto, bisogna essere poveri, date tutto a noi, tutto a noi. Più poveri siete, più santi siete. È una menzogna, non ci dovete credere a queste cose. Non è la ricchezza. Quando la ricchezza noi la usiamo per la gloria di Dio, per la nostra vita, per le cose giuste, è una benedizione. La povertà è una maledizione, scusatemi. Ma quando dice beati i poveri in spirito, sta dicendo beati i bisognosi, quelli che sono sempre nel bisogno. Ti senti nel bisogno di Dio questa mattina? Senti il bisogno di Dio questa mattina, oppure ti sei accomodato nella religiosità evangelica, nel culto domenicale o nella preghiera del giovedì? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Perché non cercate prima di risolvere i problemi, cercate Dio nella vostra vita. Se noi non entriamo prima nel regno dove troverai tutto, si rimane a cercare tutta la vita, con alti e bassi. Io vedo tanti fratelli, tante sorelle, molte volte alti e bassi continuamente. Un po' vengono, poi non si vedono più. E le telefoni, come stai? Insomma, ma dove sei? A casa. E che fai a casa? Niente. Non fai niente? Non vieni in chiesa? E sai, questo è un periodo di problemi. E quando devi andare in chiesa? Capite il problema qual è? Hanno i problemi, non vengono più in chiesa, non si legge più la Bibbia. Oh, devo pensare, ma Gesù disse, cerca prima il regno. È Lui che risolve i nostri problemi. Su quella croce Gesù dice, tutto è fatto, tutto è compiuto. Che cos'è che è compiuto? Ah, è compiuto la mia miseria. Lui si è fatto povero perché io fossi più ricco. Lui si è preso le nostre malattie per guarirci. È rimasto da solo perché noi potessimo avere una famiglia, potessimo avere fratelli. Lui si è preso tutte le pressioni, le depressioni su di Lui perché noi potessimo essere liberati e vivere nella libertà, nella fede in Lui, nella gioia, nella pace. In quel giorno Lui non aveva gioia perché stava soffrendo. Ma questo è servito perché tu possa riceverla. Molti si allontanano. Si allontanano. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Abbiamo capito che il regno, nel regno di Dio c'è tutto. Ma che cos'è la giustizia di Dio? La giustizia di Dio è che siamo stati giustificati, perciò siamo nella giusta posizione per ricevere tutto. Amen? Perché Lui dice, ok, ti sei messo nella giusta posizione, posso darti tutto adesso. Quando tu cerchi il regno e la sua giustizia, allora tu rimani nella giusta posizione per ricevere tutto da Lui. Ti manca forza questa mattina? Ricevi la forza questa mattina. Ti manca il coraggio? Riceverai coraggio. Cerchi moglie? Aspetta. E Dio te lo dirà qual è la moglie giusta. O il marito giusto. Hai bisogno che il tuo lavoro funzioni meglio? Sei nella giusta posizione, dice, ma tutte le cose vanno male, è vero, ma se sei nella giusta posizione, la Bibbia dice, tutte le cose vi saranno sopraggiunte. Non ha importanza se viviamo crisi. In cielo non c'è crisi, nel regno di Dio non c'è crisi. Quando sei nella giustizia di Dio, sei nella giusta posizione, scende tutto. Dice che tutte le cose vi saranno date in più. Abramo, vi ricordate, fu giustificato per la sua posizione relazionale con Dio. Anche quando le chiese il massimo. L'ha chiesta solo ad Abramo. Ma poi l'ha fatta lui questa cosa. E le disse, Abramo, oggi ti metto alla prova se veramente mi ami. Ok. Dammi tuo figlio, devi andare su quel monte e scannarlo per me. Uno dice, mamma mia, che Dio cattivo che è questo. No, non è cattivo. Molte volte Dio ci prova, cari. Ma poi cosa ha fatto? Mentre stava Abramo a prendere il pugnale, il coltello per uccidere il figlio, perché voleva essere obbediente fino alla fine, Dio gli disse, fermati Abramo, non tocca a te farlo. Adesso io so che tu mi ami. Wow! Sapete perché Dio non ci chiede queste cose? Perché l'ha già fatto Lui per noi. Non ti costa l'amore oggi. A Lui è costato, dice che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il meglio che aveva. E dice, Abramo, fermati. E poi noi sappiamo che questa è figura della croce. C'era un animale impigliato nei rami, lo prese al posto di suo figlio. E questa è figura di Cristo. Perciò Lui l'ha già fatto per noi. Questa mattina tu hai tutto il diritto di ricevere tutte le cose. Amen? Tutte le cose. Tutto quello che ti necessita, tutto quello che hai bisogno. Prendi forza questa mattina. Credici questa mattina. E tu dici, ma a me, proprio a me capita questo? Sì! Dio vuole darti tutto quello che tu hai bisogno, perché il prezzo è stato così alto che tutto è già stato fatto. La tua benedizione, la tua casa, la tua famiglia, il tuo cuore, il tuo fisico, la tua economia, tutto, tutto, tutto. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, mettetevi nella giusta posizione e tutte le cose vi saranno date. Due sono le cose: o questa parola non è vera, oppure noi non ci crediamo. Allora io credo che il grande problema dei credenti, l'ho già detto e lo ripeto, è l'incredulità. Che se noi potessimo solo credere questo, questa mattina, io voglio dirti questo e ti sfido, credi solamente questa mattina. Io non so qual è il tuo problema, ma questa mattina qualsiasi sia il tuo problema, qualsiasi, credi solamente e vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Facciamo un forte applauso al Signore. Noi sappiamo che Abramo ubbidì e fu grandemente benedetto. Sapete, la sottomissione nel regno di Dio è prioritaria. Fare ciò che dice ci porta benessere nella nostra vita. E alla base, abbiamo detto, c'è la relazione con Dio. Forse tu ancora non l'hai conosciuto Dio per quello che è, forse ne hai sentito solo parlare. Ma questa mattina è il tuo giorno. Oggi non dire è una domenica come le altre, perché se vuol dire che non hai capito niente. Questa mattina vogliamo capire qualcosa in più. Vogliamo uscire da quella condizione, da quella situazione di incredulità che ci porta a vivere una vita difficile, una vita di stenti, una vita difficoltosa, una vita di scoraggiamento, pesante. Io so cosa vuol dire essere appesantiti, tutti abbiamo avuto dei pesi. Ma sapete, quando tu entri nel regno è giustizia, pace e gioia. Che cosa ricevi con il regno? La giusta relazione con Dio, finalmente. E poi pace e allegrezza dentro di te. Hai bisogno di pace, di allegrezza, di essere nella giusta posizione? Bene, questa è la mattinata giusta. Alleluia, al tuo nome. Voglio finire. Da questo vi riconosceranno che siete miei. Questa è appartenenza al Re. Da questo vi riconosceranno che appartenete a me, se avete amore gli uni per gli altri. Abbiamo detto che l'amore costa, ma ha un grandissimo beneficio. Paolo in Atti 14:22 disse che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno, perché Satana combatte chi questa mattina ha deciso di entrare nel regno. Ci possono essere prove di ansietà, paura, ribellione, orgoglio, e in questo campo il nemico c'ha potere. Ecco perché devi uscire da un regno per entrare in un altro regno. Devi uscire da un padrone per entrare in un altro padrone. Devi uscire da un re per sottometterti a un altro re. Or dai giorni di Giovanni Battista, dice Matteo 11:12, fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Chi sono i violenti che si impadroniscono del regno questa mattina? Sono le persone determinate, che hanno capito che stanno facendo un cammino che non è nella giusta posizione con Dio. Persone determinate che non mollano e che dicono: questa mattina voglio decidere di entrare nel regno e ricevere tutto quello che è preparato per me. Ci vuole desiderio per questo. Il regno di Dio è alla base della nostra vita spirituale, cari. Dice che Paolo in Atti 19:8 entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Se lui cosa fece? Per 3 mesi parlò del regno di Dio. E poi in Atti 28:30 dice: Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Ma anche Gesù dice in Matteo 9:35, andava attorno a tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno. Perché questo è il centro della nostra vita, ora e poi tutta quella che sarà l'eternità. E ancora in Matteo 24:14, e questo è il Vangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quando ora parliamo del regno, stiamo parlando della soluzione, cari. Perché se noi parliamo solo del Vangelo, ma non parliamo del regno, noi stiamo dicendo parole alle persone. È il regno che fa la differenza. Perché nel regno ci sono tutte le cose che possiamo ricevere. C'era una povera vedova che aveva tutto. Aveva pochi spiccioli e quando andò davanti al tempio c'era la scatola per le offerte, le mise in mano in tasca e prese tutto quello che aveva e lo mise dentro quell'offerta. Sapete qual è la differenza vivere nel regno o fuori dal regno? Questa era una donna che aveva capito che cos'era il regno di Dio. Perché? Dice: io metto tutto perché io so che il mio re provvede. Amen? Quando tu metti tutto, se tu vuoi mettere la tua vita nelle mani di Dio, metti la tua vita questa mattina nelle mani di Dio. Io non so quello che Dio farà e come lo farà, ma vi posso garantire che questa donna, siccome è stata scritta questa cosa nella Bibbia, nella parola eterna, un giorno la vedremo, la conosceremo, le mise in tasca la mano, prese tutto quello che aveva, i pochi spiccioli che le servivano per mangiare quei giorni, prima di chiedere ancora qualche elemosina, la mise nell'offerta, perché era una donna di regno. Se tu sei un uomo o una donna di regno, non ti preoccupi. Dai, dai amore, dai perdono, non ricevi, non ha importanza, cominci a dare. Questa mattina Dio ci chiede di poter dare tempo, dare disponibilità, dare la nostra vita, il nostro cuore, le nostre finanze, tutto a Lui. Perché Lui dice: date e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Vi leggo ancora questi 2 versi, 1 Pietro 5:7, e questo è importante: gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Sei preoccupato questa mattina? C'è preoccupazione nella tua vita? La Bibbia dice gettalo, vuol dire scaraventalo, allontana la preoccupazione da te, continua il verso e dice, perché egli ha cura di voi. Ma questo è un verso meraviglioso. Sei preoccupato questa mattina? Per piacere te lo chiedo. Getta su di lui questa preoccupazione. Fallo col cuore questa mattina. Perché dice, egli ha cura di te questa mattina. E ancora Filippesi 4,19. Ora il mio Dio supplirà, vuol dire provvedere, colmare un bisogno, una mancanza, un difetto, sostituire. Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Lui supplirà a ogni tuo bisogno. Forse non ce la fai, è un bisogno. Non ce la fai a fare quella cosa, è un bisogno. Hai bisogno della sua forza per superare questo ostacolo. E lui dice, lui supplirà ogni nostro bisogno, ma secondo le sue ricchezze. Cioè è lui che ci mette ciò che ti serve in gloria. Perciò preoccupazione, mancanza, bisogno. Questa mattina è il tempo giusto. C'è un'atmosfera di ricezione questa mattina. E vi chiederei proprio di chiudere i vostri occhi adesso in questo momento. Chiederei proprio di, in questo momento, di isolarti un attimino da ogni tipo di pensiero. Concentrati in questo momento sulla tua preoccupazione e gettala, perché lui ha cura di te, dice la Bibbia. Lui supplirà, vuol dire che lui sostituirà questo tuo bisogno, ti darà la pace, ti darà la forza per superare tutte le difficoltà. Alleluia. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione. Ti stai preoccupando di come sarà il futuro? Non ti preoccupare. Il futuro è nelle mani di Dio. Vax, non vax, vaccino, non vaccino, non ti preoccupare. Lui è il padrone della nostra vita. Lui ha le ore contate sulla nostra vita. Nessuno può toccarci se lui non lo permette. Perciò riposati, rilassati questa mattina. E io vorrei chiedere questa mattina, quanti sentono il bisogno in questa mattina veramente, nella propria vita, di cambiare qualcosa? Se tu sei in questa posizione, se tu ancora non hai realizzato il regno di Dio nella tua vita, non conosci ancora Gesù come il Signore della tua vita, il padrone della tua vita, sappi che questa mattina è la tua mattinata, è il tuo giorno. Dio può cambiare tutto questa mattina. Non ha importanza ciò che hai passato, quello che stai passando e quello che passerai. Ma voglio dirti questa mattina, se tu sei preoccupato, se c'è ansietà nella tua vita, se c'è paura nella tua vita per situazioni che stanno venendo addosso alla tua vita, se ci sono pressioni che ti fanno mancare il respiro molte volte, io voglio dirti questo, Gesù è qui questa mattina ed è qui per farti del bene. Se senti questo nella tua vita in questo momento, puoi fare un segno con la tua mano e dire, io ho bisogno di lui. Se tu hai bisogno di lui, puoi fare, alza la tua mano e dire, ho bisogno di lui. Amen. Amen. Se tu hai bisogno di lui, se Dio può essere la soluzione della tua vita, se tu comprendi che lui può essere la soluzione, bene, alzala più alta questa mano, che lui la veda. Alza la tua mano così, alza la tua mano, alzala, amen. Amen. Questa mattina c'è un cambiamento, cari. Preparatevi nel nome di Gesù. Così voglio chiedere adesso, faremo veloce, ma vorrei proprio invitarvi un attimino a venire avanti. Venite un attimo avanti, venite qui avanti. Bravo, vieni, mettetevi qui, qui davanti, così. Se tu senti questo bisogno questa mattina, se c'è pressione nella tua vita, preoccupazione, ansietà, qui dice che il mio Dio supplirà, vuol dire che Lui provvederà, colmerà questo bisogno secondo le sue ricchezze. Lui non prenderà delle tue cose, Lui non ha bisogno di nulla, cari, non ha bisogno di nulla. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui, e dice che Lui ci darà secondo le sue ricchezze. Lui è pieno di cose, ci possono essere anche momenti difficili, momenti di tensione, anche come credenti possiamo avere momenti di tensione, di difficoltà, di affaticamento, sentiamo che veniamo meno nelle forze, tante volte non è, sapete, per stare con Lui, dobbiamo stare più con Lui, continuamente con Lui, ma molte volte ci sono pressioni nella vita che molte volte ci tolgono le possibilità, le forze mentali anche di poter decidere delle cose. Ecco perché Lui dice, il mio Dio supplirà, sostituirà la tua mancanza con le sue ricchezze, la tua mancanza di fiducia in Lui con la sua fede. Lui sostituirà la tua debolezza con la sua forza. Tu non devi fare niente, tu devi solo essere qui e presentarti. Signore, io da solo non voglio camminare, voglio stare con te. Voglio farlo con te questo passo, questa trasformazione. Amen? Ok, vorrei chiamare davanti anche dei fratelli. Paolo, se vi sentite, a venire a pregare Gianluca, anziani, qualcuno che possa venire a pregare. Intanto volevo pregare per questi cari, per Angelica, vieni qua così, e anche per te. Come sei di nome?
Roberto.
Allora, adesso facciamo una preghiera, questi cari sono qui per la prima volta, vogliamo aiutarli a entrare nel regno di Dio, dove c'è tutto. Preparatevi perché la vostra vita cambierà completamente. Perciò diciamo questa preghiera insieme, aiutiamo questi cari, ripetete queste parole, io voglio solo aiutarvi, e dite insieme a me, Padre nel nome di Gesù, io vengo a te, io so di essere un peccatore, senza speranza, io credo con il mio cuore che tu sei morto sulla croce per me, per pagare per i miei peccati. E io credo con la mia bocca, confesso con la mia bocca, che Gesù Cristo è il mio Salvatore, è colui che mi perdona, è il mio Signore. Ora, io decido di accettare Cristo nella mia vita, come Signore e Salvatore. Ora decido di seguirlo col suo aiuto. Ora decido di ricevere il suo perdono, il suo amore, la sua pace nel nome di Gesù. Amen. Ditelo alla Chiesa, sono una figlia di Dio.
Sono una figlia di Dio.
Sono figlio di Gesù.
Amen, forte questo applauso, amen, amen. Mettetevi qua. Ok, vogliamo pregare mentre la lode piano ci fa un po' di lode. Ok, amen, preghiamo per questi cari.